Paragrafo 3. L'Iran e la rivoluzione islamica. La modernizzazione forzata dell'Iran. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e fino agli anni 70, l'Iran, uno dei più grandi paesi del Medio Oriente, era governato da un monarca autoritario, lo Shah, imperatore, Reza Pahlavi, che cercò di modernizzare il paese promuovendo lo sviluppo industriale e introducendo nuove tecniche agricole. Queste misure non furono però sufficienti a far uscire il paese dall'arretratezza. Molti iraniani, anzi, consideravano questa politica troppo legata a valori e costumi occidentali, americani in particolare, in contrasto con le consuetudini religiose e i modi tradizionali di vita del popolo iraniano, profondamente radicati nella tradizione islamica. Negli anni della Guerra Fredda, lo Shah divenne il maggiore alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. L'Iran è un paese ricco di giacimenti petroliferi. Lo Shah avviò intensi rapporti commerciali e politici con gli Stati Uniti e con i paesi europei. Lo scontro fra la popolazione e la monarchia regnante fu reso più acuto dai brutali metodi di governo dello Shah, che scatenò una durissima repressione contro gli oppositori. Vi furono migliaia di prigionieri politici, molte condanne a morte. La tortura divenne una normale pratica poliziesca. Una rivoluzione islamica rovescia lo Shah. Gli iraniani, in grande maggioranza, sono musulmani di tradizione sciita. I religiosi iraniani, imam e ayatollah, negli anni 70 animarono un vasto movimento di rivolta contro lo Shah, che dopo mesi di imponenti manifestazioni e scontri con la polizia, nel 1979 fu costretto a fuggire. Fu questa la rivoluzione islamica. Dopo la fuga dello Shah, l'Ayatollah Khomeini prese la guida della rivoluzione e l'Iran fu proclamato Repubblica Islamica. A poco al potere restarono i religiosi sciiti più intransigenti e rigidi. Molte persone di tendenze laiche, liberali, democratiche, comuniste, che si erano unite ai rivoltosi sperando in una maggiore giustizia sociale, si trovarono perseguitate, costrette a vivere in clandestinità oppure a fuggire all'estero. In 5 anni, dal 1979 al 1984, secondo un rapporto di Amnesty International, vi furono in Iran oltre 5.000 condanne a morte. Ogni aspetto della vita è controllato dall'Islam. Khomeini, che visse fino al 1989, fu venerato con fanatismo. La Repubblica Islamica scatenò una violenta reazione contro ogni aspetto della vita quotidiana che veniva considerato troppo moderno e occidentale. Alle donne fu imposto di nuovo di indossare il velo in pubblico. Fu ripresa la pratica della flagellazione come pena per chi trascurava i riti e gli obblighi della religione. La legge coranica divenne legge dello Stato e vennero rimesse in vigore pene come la lapidazione delle adultere e il taglio delle mani per i ladri, che da molto tempo erano state dimenticate. Gli Stati Uniti, simbolo dell'Occidente, erano considerati come un nemico assoluto. Guerra tra Iran e Iraq. Nel 1980 l'Iran fu aggredito dalla confinante Repubblica dell'Iraq. In questo paese del Medio Oriente era andato al potere l'anno prima con un colpo di Stato Saddam Hussein. Pensando che la Repubblica dell'Iran si trovasse in condizioni di disordine politico e debolezza militare, Saddam invase una regione iraniana di confine ricca di petrolio. In realtà, l'esercito iraniano era dotato, fin dal tempo dello Shah, di armi moderne e aveva un buon addestramento. Ad esso si affiancarono masse di giovanissimi combattenti e entusiasti, i Pasdaran, guardie della rivoluzione, direttamente dipendenti dagli Ayatollah. La guerra fu sanguinosa e durò a lungo, provocando oltre 1 milione di morti fra militari e civili. Si concluse solo nel 1988 senza un vero vincitore. Gli iraniani comunque considerarono la fine della guerra come una prova che la Repubblica Islamica era una grande e potente nazione, protetta da Allah. Il potere di Saddam si basava sull'appoggio della minoranza sunnita. Durante la guerra, il dittatore attaccò più volte, anche con armi chimiche, le comunità sciite irachene, considerate fiancheggiatrici del nemico. Un Pasdaran, presidente della Repubblica Islamica. Una delle guardie della rivoluzione, Mahmud Ahmadinejad, divenne presidente dell'Iran nel 2005, dopo che i suoi predecessori avevano fatto alcuni tentativi di alleggerire la durezza del regime. Ahmadinejad avviò una politica segnata da un violento anti-americanismo e da continue minacce contro Israele e contro i governi islamici considerati traditori per aver riconosciuto lo Stato ebraico. Il presidente Ahmadinejad godeva dell'appoggio della parte più povera della popolazione, soprattutto nelle campagne e nei piccoli centri. Nella borghesia, fra gli imprenditori e i professionisti e fra i giovani, era forte la richiesta di maggiore libertà e di apertura verso la componente laica della società. Dopo la scoperta di nuovi giacimenti di uranio, il regime avviò anche lo sviluppo del programma nucleare. Nuove centrali furono costruite o potenziate allo scopo di produrre energia elettrica e favorire l'industrializzazione del paese. Questi progetti suscitarono allarme negli Stati Uniti, in Israele e in parte della comunità internazionale, per il sospetto che in realtà l'Iran volesse dotarsi di armamenti atomici. Fonti: la guerra tra Iran e Iraq. Il giornalista inglese Robert Fisk, inviato del suo giornale in Medio Oriente, racconta un episodio della guerra Iran-Iraq. Leggi questa testimonianza e rispondi alle domande. Gli iraniani non avevano usato quasi per nulla l'artiglieria pesante e i carri armati. Si erano limitati a riversare uomini oltre le linee irachene e avevano colto i nemici di sorpresa. Avevano usato la tecnica delle ondate umane. La linea di fronte irachena era stata travolta da migliaia di giovani armati solo di fucili e di bombe a mano. Notammo l'assenza di cadaveri iraniani nel deserto, ma dal nostro elicottero non potemmo fare a meno di accorgerci delle tracce di pneumatici sulla sabbia. Erano i solchi lasciati dalle motociclette dei soldati adolescenti dei quali avevamo sentito parlare, di quei 14enni che attraversavano in moto i campi minati iracheni per liberare la strada alla fanteria, vestiti di pesanti cappotti per tenere insieme i loro corpi dilaniati dalle mine e poterli seppellire nei loro villaggi natii. Sotto il fuoco delle bombe ci portarono a visitare la linea del fronte e camminammo lungo le trincee. Il conflitto Iran-Iraq assomigliava alla grande palude di morte che aveva inghiottito tante centinaia di migliaia di uomini sulla Somme e a Verdun. La trincea dove cercammo rifugio era stretta. C'erano armi immerse nel fango appoggiate alle pareti e alcuni elmetti d'acciaio ammucchiati in un angolo. Il soldato più giovane, che ci accolse come uno scolaretto eccitato, aveva solo 14 anni. Quando chiesi perché gli iraniani erano così pronti a morire in battaglia, i soldati mi indicarono con la testa un uomo molto giovane, barbuto, con un fucile in mano, seduto a gambe incrociate su un tappeto accanto all'entrata. Fu lui che rispose alle nostre domande, parlando a voce alta, con passione. Sembrava che stesse predicando più che rispondere alla nostra domanda. «Voi occidentali non potete capire», disse. «Il martirio ha due scopi. Ci avvicina a Dio e ci permette di eliminare gli ostacoli che separano il popolo da Lui. Quelli che creano ostacoli a Dio in questo mondo sono suoi nemici». Non c'era dubbio che identificava gli iracheni con queste forze ostili alla divinità.